Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, benvenuti alla nostra trasmissione di addestramento mondiale dei dirigenti del 2008. Il nostro tema, crescere una retta posterità, dà seguito all'enfasi posta dalla Chiesa sulla famiglia. 2 anni fa la trasmissione si è basata sul sostegno alla famiglia e conteneva consigli a cui faremo riferimento oggi. Abbiamo sentito messaggi parlati e scritti, incluse lettere da parte della prima presidenza, riguardanti la necessità di rafforzare e proteggere la famiglia. Una di queste lettere, che andava letta alla riunione sacramentale e consegnata alle famiglie, conteneva queste parole. Invitiamo i genitori a dedicare tutti i loro sforzi a istruire e allevare i loro figli nei principi del Vangelo che li terranno vicini alla Chiesa. Per quanto degni gli altri compiti e le altre attività siano, non si deve consentire loro di impedire lo svolgimento dei doveri che, per divino mandato, soltanto i genitori e gli altri familiari possono compiere adeguatamente. In questa trasmissione ci rivolgiamo a tutto il popolo adulto della Chiesa. Può sembrare insolito aver invitato i giovani adulti non sposati a partecipare a una discussione su come crescere una retta posterità, ma abbiamo esteso l'invito con consapevolezza. Voi, giovani adulti, dovete essere e sarete i genitori di domani, e mentre vi preparate a tale opportunità, fate parte della posterità dei vostri genitori ora e in futuro. Preghiamo che tutti siano rettamente devoti ai principi che riguardano la causa della famiglia che la Chiesa e i vostri genitori abbracciano. Sappiamo che altri tra i presenti e nella Chiesa non sono sposati o non hanno una famiglia completa che rispecchia l'ideale cui si fa regolarmente riferimento nella Chiesa. Vi assicuriamo che siamo pienamente consapevoli delle molte diverse situazioni che esistono tra i nostri fedeli. Vogliamo bene a ognuno di voi. Ci rendiamo anche conto che, mentre sempre più famiglie vengono confuse man mano che le forze culturali sminuiscono il matrimonio, i figli e la vita familiare, le autorità e i dirigenti generali della Chiesa percepiscono la maggior necessità di dover parlare di ideali e principi incentrati sul Vangelo. Altrimenti, la deriva spirituale che il mondo vive potrebbe portarci al punto in cui le persone dentro e fuori della Chiesa sarebbero smarrite riguardo alle aspettative divine nel matrimonio e agli standard di una famiglia eterna. Userò una parabola che spero possa chiarire questo punto, a prescindere dalla vostra situazione coniugale o familiare. La chiamerò la parabola della camicia fatta in casa. Mia madre era bravissima a cucire. Quando ero bambino, nei periodi di ristrettezze economiche, talvolta lei ci confezionava i vestiti per la scuola. Io vedevo una camicia nella vetrina di un negozio o su un catalogo e mia madre diceva: credo di poterla fare. Dopo aver osservato la camicia più vicino che le era possibile, tagliava il tessuto e lo cuciva in modo molto simile al costoso capo originale. Le rendo onore per essere stata capace e disposta a farlo, ma a lei non piaceva farlo in quel modo. In realtà voleva un modello l'aiutava a sapere dove fare gli angoli, dove piegare e cucire quei punti che altrimenti erano difficili da riconoscere. Inoltre, se cuciva una seconda o una terza camicia, lavorando su un perfetto modello originale, non ripeteva le imperfezioni tipiche di una riproduzione. Credo che abbiate capito cosa intendo. Saremo certamente nei guai se faremo una camicia copiandola da un'altra riproduzione che è a sua volta una copia. Un errore o due nel primo prodotto, inevitabili senza modello, saranno ripetuti e aggravati, con un risultato scomodo, e alla fine questa camicia che dovrò indossare per la scuola non mi andrà più bene. Una manica è troppo lunga, l'altra è troppo corta, la cucitura di una spalla mi arriva fin sul torace, l'altra scende nella schiena e il bottone del colletto si allaccia dietro il collo. E posso dirvi che questo look non va assolutamente bene in seconda media. Spero che questo vi aiuti a capire perché parliamo di un modello, di un ideale di matrimonio e famiglia, anche se sappiamo che non tutti, al momento, vivono in questa situazione. Può dipendere dal fatto che molti non hanno mai visto tale ideale e perché alcune forze culturali ci allontanano da quell'ideale. Ed è per questo che parliamo di ciò che il nostro Padre Celeste desidera per noi nel suo piano eterno. Devono essere apportati adattamenti individuali perché lo stato civile e le circostanze familiari sono diverse, ma tutti noi possiamo essere d'accordo sul modello stabilito da Dio e possiamo sforzarci di seguirlo al meglio. Le autorità e i dirigenti generali sono chiamati a insegnare le sue regole generali. Poi voi e noi conduciamo vite specifiche e dobbiamo cercare la guida del Signore per le circostanze specifiche. Ma ci sarebbe una gran confusione di massa e la perdita di promesse evangeliche se non fossero stabilite e ripetute idee generali e uno standard dottrinale. Traiamo grande forza dal sapere che il Signore ha parlato a questo riguardo e accettiamo il suo consiglio, anche se può non essere gradito a molti. Vi ringraziamo perché comprendete il motivo per cui ci preoccupiamo di proteggere i membri di tutte le famiglie, a prescindere dall'età, e per cui parliamo in opposizione alle forze che cercano di distruggere qualsiasi aspetto del piano eterno di Dio per la felicità. Siamo molto grati che il Signore abbia detto: vi darò un modello in ogni cosa affinché non siate ingannati. Il nostro primo oratore sarà Presidente Packer del Quorum dei Dodici Apostoli.
Sono grato di partecipare a questa riunione e saluto tutti voi nel mondo in questa sacra e solenne occasione in cui trattiamo forse l'argomento più importante di cui i dirigenti della Chiesa possono parlare. Abbiamo osservato, come voi, gli schemi del mondo e ci siamo sempre più preoccupati delle questioni che riguardano la casa e la famiglia. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è la Chiesa restaurata. E l'introduzione fu l'apparizione del Padre e del Figlio al profeta Joseph Smith. In quella grandiosa prima visione, come la chiamiamo oggi, ci sono state due immagini, due grandi idee trascendenti che sono state stabilite e che hanno guidato la Chiesa da allora. La prima è che Egli è il Padre di tutti i titoli che Dio stesso poteva darsi. Egli ha scelto quello che è più vicino a noi. Egli è nostro Padre e noi accettiamo di essere figli di Dio. E con la presenza del Figlio è stata una presentazione di famiglia. E quindi il Padre e il Figlio apparvero. In una rivelazione data poco dopo, il Signore disse: «Pertanto io, il Signore, conoscendo la calamità che sarebbe venuta sugli abitanti della terra, chiamai il mio servitore Joseph Smith Jr. e gli parlai dal cielo e gli diedi dei comandamenti». E questo fu l'inizio, fu il modello secondo il quale dobbiamo agire, organizzarci e vivere in base alle rivelazioni date dal Signore. E queste rivelazioni, come sapete, sono state raccolte nel libro di Dottrina Alleanze e con le rivelazioni del Libro di Mormon di Perle di Gran Prezzo formano il fondamento scritturale della Chiesa. Abbiamo visto che il Signore non ha organizzato la Chiesa secondo i modelli di altre Chiese del mondo. Non c'è un clero professionista. Non abbiamo seminari per preparare gli uomini e le donne che guidano la Chiesa. È riassunto in un'altra frase che ognuno parli nel nome di Dio il Signore, sì, il Salvatore del mondo. E in questo troviamo un'uguaglianza tra i fratelli che detengono il sacerdozio e le donne che stanno al loro fianco. E lavoriamo insieme e siamo prima di tutto organizzati in famiglie. Abbiamo diritto all'ispirazione e alla rivelazione. E quanto ne abbiamo bisogno in questo mondo, specialmente nella grande sfida di crescere i figli. Ebbene, il tema di questa riunione è di crescere una retta posterità. Ecco il nostro compito. Il primo comandamento dato ad Adamo ed Eva fu che dovevano moltiplicarsi e riempire la terra. E il mezzo per moltiplicarsi sulla terra fu data loro nel corpo. E questo modello fu seguito per tutta la storia umana. Così abbiamo avuto la prima famiglia, Adamo ed Eva sua moglie ed i loro figli. Sappiamo che c'era stata una guerra in cielo e che ci fu una ribellione e che Satana fu schiacciato e decise di distruggere le opere dell'Onnipotente ed era abbastanza informato o saggio o persino ispirato da sapere che il posto da cui cominciare la sua distruzione era la famiglia. E lo vediamo nel racconto di Adamo ed Eva. Poi, come è stato rivelato nella storia della Chiesa, è stata resa chiara la responsabilità di genitori e dei figli. Non molti anni fa ci fu un movimento nel mondo che riguardava la famiglia. Le Nazioni Unite organizzarono un concilio sulla famiglia in Pechino, in Cina, e noi mandammo una delegazione a quel concilio sulla famiglia e ad altri raduni che furono tenuti. E poi fu annunciato che una di queste riunioni si sarebbe tenuta vicino alla nostra sede. E pensammo, beh, se vengono qui, allora faremo bene ad emettere un nostro proclama. Un proclama nella Chiesa è un annuncio significativo, importante. Sin dagli inizi della Chiesa ne sono stati emanati ben pochi. Sono significativi, rivelatori. E a quel tempo, poco più di 10 anni fa, i fratelli pubblicarono La Famiglia, un proclama al mondo. E posso dirvi che è paragonabile alle Scritture per il suo potere. Nelle altre presentazioni che verranno fatte e sentite, vengono fatti molti riferimenti al proclama sulla famiglia. Ho pensato che sarebbe stato utile leggervelo. Sappiamo di averlo letto, ma se lo leggiamo lentamente, con attenzione e con molta chiarezza, potrà contenere più rivelazioni di quanto potreste pensare. Quando vi chiedete perché siamo fatti in questo modo, perché facciamo ciò che facciamo e perché non faremo altre cose che non faremmo, potrete trovare una fonte autorevole di questo nel proclama sulla famiglia. A volte veniamo accusati di essere intolleranti perché non accettiamo e non facciamo certe cose che sono ritenute di norma nella società. Ebbene, le cose che non facciamo non le faremo. E le cose che non facciamo non le possiamo fare perché lo standard che seguiamo viene dato da Lui. Quindi lasciate che vi legga il proclama. E voi ascoltatelo e guardate, se non vedete in esso le cose che sono più importanti nella società, nella politica, nel governo, nella religione. Queste cose che ora stanno causando maggior preoccupazione e difficoltà. E voi troverete le risposte, e le risposte in esso contenute sono le risposte della Chiesa. La famiglia, un proclama al mondo. Prima presidenza e il Consiglio dei 12 Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni. Noi, prima presidenza e consiglio dei dodici apostoli della Chiesa di Gesù Cristo e dei santi degli ultimi giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno di tutti i suoi figli. Nella Chiesa sappiamo, grazie alle dottrine che ci sono state rivelate, che abbiamo avuto un'esistenza preterrena. Non è cominciato tutto con la popolazione della terra da parte dell'umanità? E le dottrine del Vangelo non erano nuove quando furono rivelate al profeta Joseph Smith. Erano dall'eternità e saranno per tutta l'eternità. Ora ascoltate attentamente. Tutti gli esseri umani, maschi e femmine, sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beniamato figlio o figlia di spirito, di genitori celesti, e come tale, ognuno di essi possiede una natura e un destino divini. Il sesso è una caratteristica essenziale dell'identità e del fine della vita preterreni, terreni ed eterni dell'individuo. Nel regno preterreno, i figli e le figlie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e accettarono il suo piano mediante il quale i suoi figli potevano ricevere un corpo fisico e fare un'esperienza terrena per progredire verso la perfezione e infine realizzare il loro destino divino come eredi della vita eterna. Il piano divino della felicità consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. Notate che lo descrive come piano di felicità. In un altro posto, nel libro di Mormon, è descritto come il grande piano di felicità. Il piano divino della felicità consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di essere unite per l'eternità. Il primo comandamento che Dio dette ad Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale di genitori come marito e moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da Dio ai suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra l'uomo e la donna, che sono legittimamente sposati come marito e moglie. Noterete che, man mano che leggiamo il proclama, si trovano dichiarazioni riguardanti questo principio. Il mondo vuole cambiarlo. Noi no, non possiamo, non lo faremo. Quando vi chiedete chi siamo e perché siamo, abbiamo questo modello e noi lo seguiremo. Noi proclamiamo che i mezzi mediante il quale viene creata la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. E noi affermiamo la santità della vita e la sua importanza nel piano eterno di Dio. Quando ci si domanda perché abbiamo la posizione che abbiamo su argomenti come il divorzio, l'aborto, il sesso di una persona, esse sono dichiarate e delineate nelle rivelazioni e il proclama sulla famiglia. E questa è la più chiara dichiarazione che troviamo su questi argomenti. Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. I figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno. I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivono. Mariti e mogli, madri e padri, saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell'assolvimento di questi obblighi. La famiglia ordinata da Dio, il matrimonio tra l'uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del suo piano eterno. E nella Chiesa noi non riconosciamo altro modello per il matrimonio. Matrimonio tra uomo e donna. I figli hanno diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Io ho sempre sentito che il fine supremo di tutte le attività e i programmi della Chiesa dipende da un uomo e una donna, e dalla loro famiglia, che è felice in casa propria. Il successo del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto, dell'amore e della compassione, del lavoro e delle sane attività ricreative. Per disegno divino, i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine ed hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione della loro famiglia. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità, padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci, con uguali doveri. Le infermità, la morte o altre circostanze possono richiedere degli adattamenti individuali. Anche gli altri parenti sono tenuti a dare un sostegno quando è necessario. Noi avvertiamo, e non si usa spesso questa parola, ma qui è appropriata. Noi avvertiamo che le persone che violano le alleanze della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, che mancano di assolvere i loro doveri familiari, un giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre, ammoniamo che la disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti antichi e moderni. Invitiamo i cittadini responsabili ed i capi di governo di tutto il mondo a promuovere quelle misure che hanno lo scopo di mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale della società. Ora, nelle presentazioni che verranno fatte in questa riunione mondiale, voi sentirete applicazioni pratiche, delle istruzioni, dei consigli, una guida. Ma tutto è incentrato sulle rivelazioni nelle scritture, sulle dottrine e sui principi dichiarati in questo proclama sulla famiglia. Quando voi giovani, che magari non vedete l'ora di sposarvi, avere una famiglia, vi guardate intorno e vedete i pericoli, c'è solo un posto sulla terra in cui la famiglia può essere totalmente protetta, e questo è nell'ambito delle ordinanze e delle dottrine del Vangelo di Gesù Cristo. Vivete il Vangelo e andrà tutto bene. Il mondo non è un luogo molto piacevole in cui vivere, perché ci sono difficoltà, disordini, modelli di vita, di morte, di tutti i problemi che ci capitano. Eppure le risposte si trovano nella comprensione che la famiglia è l'unità fondamentale della Chiesa. Tutte le attività della Chiesa sono organizzate per rafforzare la famiglia. Talvolta possiamo scostarci un po' dalla nostra posizione di supporto alle famiglie per far sì che le famiglie abbiano la responsabilità di sostenere la Chiesa. I dirigenti locali devono fare attenzione nell'organizzare attività e programmi della Chiesa per portare avanti i giovani uomini e le giovani donne, per prepararli alla vita coniugale ed aiutarli negli anni iniziali del matrimonio, fino ad un'età avanzata. Sto scoprendo che l'età avanzata è un'esperienza interessante. Mi sono posto delle domande sui modelli di amore, di famiglia, l'amore romantico dei giovani. Sarà preservato? Oh sì. Non solo sarà preservato, ma glorificato e aumentato. Ora, non è facile stabilire una famiglia in questa vita ed allevare i figli, ma con la Chiesa, così com'è, voi troverete aiuto per le vostre necessità. Sappiamo come pregare, sappiamo come insegnare, ma ci saranno volte in cui abbiamo bisogno di aiuto, sempre, ovunque. C'è un dirigente locale del sacerdozio. Ci sono stati insegnati i modelli di rivelazione e sappiamo di avere la rivelazione personale. Quando siamo incerti, possiamo rivolgerci a questi vecchi bastoni comuni, come si suole dire. E se li seguiamo, allora procederemo in sicurezza nella vita moderna, con i nostri figli e nipoti. Nella nostra famiglia abbiamo nipoti e pronipoti. E tuttavia abbiamo ancora bisogno di rivolgerci ai dirigenti locali del sacerdozio e a fare ciò che ci si aspetta che facciamo normalmente nella Chiesa. E quando vengono quei momenti di sfida, difficoltà, pericolo e delusione, ecco a cosa serve la Chiesa. Facciamo tutto il possibile nella Chiesa per proteggere la famiglia, e poi ci sono i dirigenti locali del sacerdozio, che hanno il potere, che è presente ovunque nel mondo, in ogni nazione dove la Chiesa esiste. Uomini che sono ordinati al sacerdozio e donne, che sono sagge e materne, con un istinto materno. Quando i nostri figli hanno lasciato la casa per andare lontano e stabilire la loro famiglia in qualche città lontana, li abbiamo visti andare via e avevamo il conforto di sapere che là avrebbero avuto una famiglia. Ed in più di un'occasione abbiamo detto ai nostri figli: non potrete telefonarci spesso perché costa, ma troverete una nonna lì. Dove troverete quella nonna? Alla società di soccorso. E riceverete saggi consigli e riceverete la stessa forza che avete avuto qui, nella nostra famiglia. E quando l'avrete ricevuto, non farete altro che allargare la cerchia familiare. Ora, se ascolterete le istruzioni che arriveranno in questa sessione, troverete ispirazione e guida. Sappiate anche che quando siamo battezzati nella Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni, c'è un'altra ordinanza, oltre al battesimo, in cui ci viene conferito il dono dello Spirito Santo. Dei fratelli che detengono l'autorità, pongono le mani sul capo di ogni persona, di ogni singolo battezzato, e conferiscono loro quel dono perché sia una luce, un insegnante, una fonte di correzione e di guida nel corso della vita. Non penso che ai membri della Chiesa sia chiesto di vivere nella paura e di vedere tutto ciò che succede intorno a noi e dire: come potremo mai allevare dei figli con tutte queste tentazioni e difficoltà che ci circondano? Beh, perché potete farcela. Voi potete essere guidati, potete insegnare ai vostri figli ed essere guidati. E in tutto questo potrete vivere felicemente e scoprire, alla conclusione di tutto, nell'esistenza futura, che la famiglia può stare insieme per sempre. Ogni tanto qualcuno in famiglia si perde, ma abbiamo la promessa dei profeti che essi non saranno persi per sempre e che se sono suggellati dalle ordinanze del Tempio e se le alleanze vengono mantenute, allora al momento giusto, al tempo dovuto, dopo tutta la correzione necessaria, essi non saranno persi. E quindi estendo le mie benedizioni a tutti voi nella Chiesa, mentre godete della vita familiare come genitori, come figli o in qualsiasi altro modo, affinché siate benedetti e protetti, affinché il potere dello Spirito Santo sia presente nella vostra vita e il potere protettore del sacerdozio sia sempre presente, pronto a correggervi, benedirvi, incoraggiarvi e a confermare in voi una testimonianza. Io so che Dio vive, che Egli è nostro Padre. Vi dico, è nostro Padre. Non so quasi come dire quella parola. È una parola che diciamo in modo quasi scontato, ma Egli è nostro Padre, che ci ama. E secondo quello stesso modello, noi guidiamo la Chiesa e proviamo quello stesso sentimento verso tutti coloro che sono membri della Chiesa o che potrebbero esserlo. Quindi invoco le benedizioni del Signore su di voi, le benedizioni del Padre su tutti voi, membri della Chiesa, mentre affrontiamo la responsabilità di crescere una retta posterità. E dico questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie, Presidente Packer, per il chiaro ideale che ci ha spiegato. Considerando ora quel messaggio e usando il proclama al mondo sull'argomento della famiglia, desidero introdurre i partecipanti alla nostra tavola rotonda, Siamo felici di avere con noi l'anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei 12 Apostoli, la sorella Julie Beck, presidentessa generale della Società di Soccorso, la sorella Susan Tanner, presidentessa generale delle Giovani Donne, la sorella Cheryl Land, presidentessa generale della Primaria. Questi dirigenti sono stati così gentili da invitarmi a unirmi a loro e assumere il ruolo di moderatore. C'è una dichiarazione nel proclama al mondo sulla famiglia che dice: il matrimonio tra l'uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del suo piano eterno. Quando pensiamo al matrimonio e alla famiglia nella Chiesa, perché la mettiamo nel contesto del piano di Dio? Perché la mettiamo nel contesto dell'eternità e del piano di salvezza in generale, come diciamo?
Citando ancora il proclama, la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei suoi figli. Le nostre decisioni e i desideri sul matrimonio, sull'avere e crescere dei figli, sono eternamente importanti. Abbiamo bisogno di essere guidati dai comandamenti di Dio e dagli insegnamenti dei suoi servitori e non dalla cultura popolare o dall'essere politicamente corretti. Questo è il messaggio e lo scopo principale per cui ci rivolgiamo a tutti gli adulti della Chiesa in questa importante trasmissione.
Grazie, benissimo. Sorelle, avete dei commenti sullo schema eterno di tutto ciò? Del perché non siamo solo un'altra organizzazione sociale o un'agenzia che va incontro ai bisogni della comunità? Commenti? Sorella Tanner?
Non credo che il mondo veda il matrimonio come un impegno, mentre noi lo consideriamo tale in tre modi. Marito e moglie si impegnano l'uno verso l'altro, verso il Padre in cielo. Anche la carità, il puro amore di Cristo fa parte di questo rapporto coniugale. La carità non solo ci avvicina l'una all'altra, ma ci avvicina al Padre Celeste e pertanto ci avvicina al nostro rapporto coniugale.
Accennando a quel triangolo che ha appena indicato con le mani, noi poniamo, sorelle, la nostra enfasi sul fatto di cercare di portare il paradiso in casa, di cercare di portare Dio nel matrimonio. Avete dei consigli per i fratelli e le sorelle là fuori, giovani o vecchi, che stanno cercando di farlo? Dei consigli?
Quando parliamo di famiglia eterna, non intendiamo una famiglia perfetta, ma parliamo di una famiglia che sta provando a diventare perfetta e a tornare dal nostro Padre Celeste. E questa idea del triangolo con il Padre Celeste e lo Spirito che ci aiuta ad affrontare le difficoltà della vita, per me rappresenta la famiglia perfetta. In questa vita ci sono delle difficoltà, ma i membri della famiglia lavorano per risolverle con l'aiuto del Padre Celeste.
Vorrei dire qualcosa sulle donne che sono state abbandonate per qualunque ragione, lasciate dal marito o rimaste vedove. Molte donne in perfetta fede e fedeltà, impegnate nel piano quando furono suggellate, ora si trovano sole. Molte di queste donne fedeli hanno detto: mi sono dedicata al piano e non mi arrenderò soltanto perché sono sola. Terrò ancora la preghiera familiare, lo studio delle scritture familiari e la serata familiare. Educherò questa famiglia e ci prenderemo cura delle sue necessità secondo il piano del Signore.
Io lodo e onoro queste donne coraggiose. Esse non abbandonano il piano perché sono sole. È più difficile se siete sole, ma potete farcela.
Il Signore non disse che sarebbe stato facile, ma ci ha assicurato che sarebbe stato possibile.
Come facciamo a sapere che la famiglia è il cardine del piano del Creatore? La rivelazione indica che partecipammo al grande concilio nel mondo preterreno. Per avere poi il privilegio di far parte di una famiglia eterna. L'unità familiare eterna è l'intero piano. È molto confortante sapere che uno dei primi insegnamenti ricevuti da Joseph Smith fu che la famiglia era essenziale al piano. Tutto il resto rientra in questo piano.
Potrebbero esserci rioni e pali in cielo, non ne so molto a riguardo, o qualche altra organizzazione di cui non siamo a conoscenza, ma sappiamo che in cielo esisteranno le famiglie. E gran parte di quanto è stato rilevato sulla vita futura e celeste si incentra sull'organizzazione familiare e perciò sui più alti principi del Tempio e sulle ordinanze del Tempio. Speriamo che questo aiuti i membri della Chiesa e coloro che non vi appartengono a capire perché ne parliamo tanto.
Gran parte di ciò che ci concentriamo in questa vita, potere, importanza, possesso, prestigio, non avrà alcuna importanza nella prossima vita. La figlia invece sì.
Parleremo di mettere al mondo dei figli, crescerli, amarli e aiutarli ad essere tutto ciò che hanno bisogno di essere. Ma prima, che cosa dire degli aspetti personali del matrimonio? Come lavoriamo sul nostro matrimonio perché col tempo offra un ambiente in cui vorremmo che i nostri figli nascessero e crescessero?
Lei chiede come ci prepariamo ad avere una famiglia. Per avere successo ci deve essere un'unione di quello che vogliono avere. E avere successo. Una delle istruzioni più semplici si trova in Genesi, capitolo 2, dove il Signore dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una. Questo dà alle coppie tre compiti: lasciano il posto in cui erano, si uniscono e diventano uno. Se lavorano a questi tre principi, iniziano a sviluppare quel rapporto col Signore.
Mi piace dire alle giovani coppie che si stanno sposando che devono prima guardare all'altro, come fanno attraverso l'altare durante la cerimonia, non pensando prima ai genitori, ai fratelli o agli amici, ma guardando l'uno all'altra nella soluzione dei problemi, perché l'unità tra loro, sotto l'autorità presidente e affettuosa del Padre Celeste, in quel triangolo di cui abbiamo parlato prima, li porterà al di là degli inevitabili problemi al matrimonio.
In questa storia iniziale, la vera prima storia d'amore tra Adamo ed Eva, Adamo fu creato e il Signore gli diede questo mondo meraviglioso. Egli creò i fiori, le bestie, questo splendido giardino. Ma Adamo non poté progredire finché non ebbe un aiuto che gli fosse convenevole, una persona adatta a lui sotto ogni aspetto, emotivo, spirituale e fisico. Penso che questo ci dice quanto un matrimonio dovrebbe essere un'opinione in cui siamo adatti, un'unione in cui siamo adatti l'una all'altra,
dobbiamo pensare a come, come favorire il progresso di quell'unione. Abbiamo qualità basilari, innate e missioni da svolgere nel nostro matrimonio, ma dobbiamo anche essere altruisti.
Ho sentito dire dal presidente Hinckley, queste sono le sue parole, credo esatte, che l'egoismo può essere la sfida più grande in un matrimonio. Avete dei consigli per la Chiesa su come aiutare, continuare a lavorare in questa direzione, cercare di chiedersi qualcosa come com'è andata la sua giornata invece di com'è andata la mia?
Nel mondo oggi si parla molto della domanda: i miei bisogni vengono soddisfatti?
Sì, bisogno è una parola grossa.
Se riuscissimo ad arrivare al punto di pensare ai bisogni di qualcun altro, allora i nostri sarebbero soddisfatti. Il modo migliore per soddisfare i nostri bisogni è quello di prendersi cura di qualcun altro.
Sono cresciuta in una casa in cui c'era un ottimo matrimonio, ma ricordo anche che mia madre diceva: avere un buon matrimonio è un lavoro duro. Non passa giorno in cui non pensi a come essere una benedizione per l'altra persona e ai suoi bisogni. Spesso sentiamo dire ai giovani adulti: sono alla ricerca dell'anima gemella. Ritardano il matrimonio perché pensano che vi sia una persona perfetta, un'anima gemella che sarà il migliore amico per sempre. Che cosa dovrebbero veramente cercare se fossero alla ricerca delle benedizioni del Signore e di una famiglia eterna?
Nutro sempre dei dubbi quando sento che qualcuno sta aspettando la persona che gli è stata predestinata in cielo. Possono esserci qua questi casi, ma la maggior parte di noi è alla ricerca di qualcuno che ama, che ha gli stessi ideali e i principi con cui stare insieme e progredire per formare una famiglia eterna. Aspettare finché qualcosa non ci colpisce rivelandoci, ecco l'anima gemella, non fa altro che posporre il matrimonio e talvolta addirittura impedirlo.
Credo che tutti abbiamo sentito commenti come: devo finire la scuola, o ho bisogno di un lavoro, o di soldi, o di un'automobile. Sempre più spesso sentiamo porre nella società questo tipo di condizioni. Vogliamo che tutto sia a posto. Amo la definizione di amore che diede James Thurber tanti anni fa. Egli disse: amore è ciò che si affronta insieme. Voi giovani adulti non dovreste perdere le esperienze che ci uniscono nella gioventù, nelle difficoltà e nel sacrificio, come pure in età avanzata, quando forse avremo un po' più di soldi.
E quando facciamo ciò che il Padre Celeste ci chiede di fare, Egli ci benedirà. Non neghiamogli la possibilità di adempiere alle sue promesse agendo come se dovessimo fare tutto da soli.
Allo stesso tempo, non vogliamo incoraggiare i giovani a sposare qualcuno che non rispetta le norme, e parlo delle norme della Chiesa, per sposare qualcuno che non li affiancherà nel Vangelo e nel servire il Signore.
Essere sposati e formare una famiglia, essere fedeli, sacrificandosi per il Vangelo, dà felicità, porta vera gioia, ed è una grande benedizione.
Tutto quello che succede attorno a noi a livello internazionale e altro, c'è molto da temere. Sento i giovani adulti e i teenager chiedersi se avranno un futuro. Vivrò abbastanza a lungo da sposarmi? Sentitemi, è sempre stata dura. Sono serio, non c'è mai stato un momento nella storia in cui non c'era nulla da temere. Ecco perché abbiamo il Vangelo. Non possiamo vivere con la paura, non in questa chiesa, che le cose non si sistemeranno. Può trattarsi di paura personale o collettiva per la civiltà. Abbiamo solo bisogno di vivere secondo il Vangelo, usare la nostra fede, ottenere una risposta alle preghiere e andare avanti. Questo è il modo in cui si è sempre fatto.
Se posso provare a frasare un versetto, l'amore perfetto per il Signore caccia via la paura. Ho sentito dei giovani che pensavano al matrimonio e dicevano: se potessimo fare un elenco delle cose che farò io e delle cose che farai tu, poi in base ai termini di tale elenco avremo un matrimonio felice? Che ne dite?
Non si tratta di un elenco, gli elenchi cambiano, la marea sale e scende. Né il paradiso perduto di John Milton, Adamo loda Eva e dice: quelle migliaia di convenienze che scaturiscono generalmente dalle sue parole e azioni miste all'amore.
Have companionships that were like that, that we just were over and over and over thinking about what it is.
Se potessimo avere un'unione simile a quella in cui pensiamo e ripensiamo a cosa possiamo fare.
Deve esserci la divisione del lavoro del matrimonio, perché non si può fare tutto da soli. La divisione dei compiti per le giovani coppie di oggi è diversa da come era quando mi sposai io. Il modo in cui le giovani coppie fanno le cose oggi
The point is, though, that it's individual.
Per molti versi è meglio di come facevamo noi. Il punto è comunque che è individuale. Ogni coppia deve stabilire come fare le cose.
Il proclama parla di essere soci con uguali doveri. Mi piace quando dice: non diciamo solamente tu sarai la sola a occuparti dell'educazione e io il solo a occuparmi dei soldi. Ci saranno cose che dovremo affrontare secondo necessità, ma saremo in questo insieme. Ci saranno cambiamenti nella gestione, diversi equilibri, ma dobbiamo farlo insieme, dobbiamo condividere. A me sembra che sia esattamente ciò che dice il proclama. Il punto precedente dice: la felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Questo mi insegna che sarà meglio che io mi occupi prima dei miei problemi di quelli di qualcun altro.
Questa è una dimostrazione di ciò che insegnò Gesù Cristo quando disse di non cercare di gettar via il bruscolo dall'occhio di qualcun altro se prima non è tratto dall'occhio dell'altro trave.
Dei miei amici erano convertiti alla Chiesa e nella loro cultura e famiglia non c'era questa unità e questo esempio cristiano. Non faceva parte del loro retaggio, ma si erano uniti alla Chiesa e avevano abbracciato gli insegnamenti del Salvatore e quando si sposarono si chiesero: quale sarà la cultura della nostra famiglia? Decisero con molta attenzione che avrebbero avuto una cultura dei santi degli ultimi giorni, studiarono le scritture, studiarono le dottrine su come dovesse essere la loro famiglia per essere conforme a ciò che sapevano essere vero. E edificarono una casa basata sui principi cristiani. Che cosa insegnò il Salvatore? Come dobbiamo trattarci? con buone maniere, gentilezza e rispetto. Col passare degli anni questa famiglia si è sviluppata nel Vangelo, non hanno seguito la cultura del loro paese, nella loro famiglia c'è una cultura evangelica.
Una cultura di santi degli ultimi giorni ha un fondamento ben più solido di un elenco di compiti.
Man mano che si sposano, diciamo ai nostri figli che non si tratta di chi è giusto, ma di ciò che è giusto. Ciascuno porta le sue tradizioni di famiglia e mentre queste si uniscono bisogna guardare ai principi del Vangelo e decidere cosa è giusto. Allora la loro famiglia sarà molto più forte di quanto lo fossero singolarmente. Le famiglie d'origine.
Sorella Tanner ha citato Adamo ed Eva e sono molto grato per il secondo capitolo di Secondo Nefi nel Libro di Mormo che ci parla più approfonditamente della decisione che presero Adamo ed Eva di quanto chiunque altro abbia mai saputo. È chiarissimo in questo versetto che non sarebbero nati dei figli di Adamo ed Eva nel giardino. La maggior parte del mondo non sa questo. Per noi è un punto fondamentale di dottrina, l'idea del piano eterno e della centralità della famiglia.
Siamo molti benedetti per avere il proclama sulla famiglia. Proviene dai profeti e apostoli viventi. Dichiara che il comandamento dato ad Adamo ed Eva di moltiplicarsi e riempire la terra è ancora valido. Ricordo quando ero una giovane adulta e nei primi anni di matrimonio lo sentii predicare dagli apostoli e profeti e fui molto grata per quel grande consiglio ripetuto. Ci insegnarono che dovevamo sposarci, avere dei figli e istruirci, e tutto simultaneamente, per quanto sempre impossibile. Forse sembra un po' impossibile, e c'è chi si chiede come farlo. Pensando a quel comandamento ancora in vigore, credo che richieda grande fede e grande coraggio. E spesso richiede anche grande sacrificio. Penso che richieda che siamo in sintonia con il Signore per ricevere la rivelazione personale e richiede un cuore puro per non giudicare gli altri che hanno le loro rivelazioni personali riguardo a tale comandamento.
Ciò che la sorella Tanner ha appena detto è vero e immensamente importante. Grazie per quello che avete detto. Oggi c'è il pericolo che i membri della Chiesa guardino alle priorità date dal mondo per prendere la loro decisione sul mettere al mondo dei figli. E invece di prendere tali decisioni con fede nelle promesse del Signore e affidandosi al grande piano di felicità e allo scopo della vita, guardano a altre fonti. La televisione o un famoso guru ideologico o anche la pressione degli amici per prendere decisioni che sono fondamentali ed eterni e devono essere prese in preghiera dinanzi al Signore.
Credo che sia una questione di fede. In molte parti del mondo vi è scarsità di alloggi. E come fa una coppia a mettere al mondo dei figli se non riesce neanche a trovare un posto in cui vivere? Questo sicuramente è una questione di fede. Non facciamo dei figli perché abbiamo i soldi o i mezzi. Facciamo dei figli con fede. L'atteggiamento di cercare le benedizioni del Signore nell'ambito del piano porterà dei miracoli. Se vi sono pochi alloggi, si aprirà una via.
Un po' come pagare la decima è una questione di fede, così come non si paga la decima coi soldi, non si fanno
noi,
figli coi soldi.
Infatti insegniamo che i principi generali, o insegniamo i principi generali perché siamo autorità generali.
Amo la frase, si aprirà una via se camminiamo per fede, a causa di un'esperienza personale. Quando eravamo appena sposati, il padre di mio marito gli impartì una benedizione e disse: segui i principi del Vangelo, fai ciò che sai di dover fare in questo matrimonio e cammina per fede. E la via si aprirà, vie che attualmente sono inaspettate. Penso che camminare per fede non significa essere imprudenti. Dobbiamo essere saggi e lavorare duramente. Ed essere disposti a sacrificarci e magari a rinunciare. Ma a noi furono aperte vie inaspettate, credo che sia un principio valido per chiunque camminare per fede.
Hai parlato di essere disposti a fare il lavoro necessario per avere dei figli. Non dobbiamo esserne spaventati, perché sono il duro lavoro e la disponibilità a fare ciò che è necessario, che ci rende quelli che siamo. I sacrifici fanno di noi quelli che siamo. Voglio rendere testimonianza della gioia che deriva dall'avere dei figli. Non è solo un comandamento del Signore, ma sono anche promesse, grandiose benedizioni.
E in molte parti del mondo da cui state ascoltando, l'idea di avere figli è stata scartata, oppure si ritiene che un figlio sia abbastanza e che sia sciocco o poco patriottico averne di più. Ci sono tantissime idee nel mondo che vanno contro il piano evangelico. E mentre Lehi disse è necessario che ci sia opposizione in tutte le cose, non possiamo aspettarci di essere applaudite ogni volta che facciamo ciò che è giusto, ma Dio vi benedirà.
Conosco molte coppie che desiderano avere dei figli, ma non sono in tal modo benedetti. La loro sfida è di non avere dei figli e noi dobbiamo ascoltarli ed essere di supporto. Il desiderio di avere dei figli nelle sorelle sole e nelle coppie probabilmente non se ne andrà se sono retti, perché è un desiderio dato da Dio, è legato alla loro natura e all'addestramento che ricevettero nei cieli. Il desiderio non li abbandonerà, ma il Signore li benedirà.
E tale desiderio conterrà al giudizio finale. Una delle scritture più confortanti si trova nella sezione 137 di Dottrina e Alleanze, versetto 9, dove ci viene detto che il Signore ci giudicherà secondo le nostre opere e secondo i desideri del nostro cuore.
Diciamo che abbiamo adempiuto il comandamento, l'invito di mettere al mondo dei figli e continuare il loro progresso eterno facendoli crescere. Non sono cose scollegate, perché il comandamento del Signore non è solo di mettere al mondo dei figli, ma di farlo con l'idea di salvarli.
Mentre parliamo di questo, che cosa vuol dire che la famiglia viene al primo posto? Lo diciamo e lo crediamo, ma cosa significa che la famiglia viene per prima? Voglio servirmi degli occhiali da vista per ripetere una metafora usata da Neil Maxwell. E lui suggerirà di scrivere qualcosa nella parte interna degli occhiali, così che ogni volta che guardiamo qualsiasi cosa, vediamo quel messaggio. Quando ci mettiamo gli occhiali per guardare le decisioni riguardanti come la famiglia userà il suo tempo e come il rione programmerà l'attività, abbiamo scritto all'interno: la famiglia viene al primo posto.
Amo Il fatto che tutti amiamo la citazione di Ecclesiaste, per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Abbiamo solo un certo tempo a disposizione, ma è lo stesso per tutti. Se lavoriamo sulle priorità, possiamo dedicarci prima alla famiglia e fare un lavoro migliore.
E quando parliamo di mettere al primo posto la famiglia, dobbiamo pensare a idee come la preghiera, la serata familiare, e lo studio delle scritture in famiglia, e prendere il tempo di fare quelle cose che hanno conseguenze eterne nella crescita spirituale dei nostri figli. Quella è una manifestazione di famiglia.
Tornando alla parola modello della mia introduzione, certe cose che diamo per scontate non dovrebbero essere tali, come lo studio delle scritture in famiglia, la preghiera e la serata familiare. Noi ne parliamo come se tutti le comprendessero, ma devono far parte del modello familiare.
A volte sentiamo le nostre imperfezioni nel cercare di istruire questi modelli, ma è per noi un motivo di appagamento vedere che i nostri figli le perpetuano, anche se noi non ci sentiamo totalmente perfetti nel farlo. Al funerale di suo padre, mio marito ha detto di non aver mai appreso nulla in chiesa, che non avesse già ovviamente imparato a casa. Questo è stato, credo, l'omaggio reso ai suoi genitori, genitori di tanti figli. I figli talvolta si riunivano sul letto dei genitori e il padre abbassava i vecchi scuri interni della finestra e vi disegnava sopra lo schema del piano di salvezza. Diceva: imparammo il piano di salvezza seduti insieme sul letto dei nostri genitori. Non avevamo bisogno delle attività che il mondo offre oggi, perché uscivamo in giardino e giocavamo insieme in famiglia. Ci sono state molte cose che questa famiglia ha fatto per restare unita, insegnare e creare dei ricordi.
Ricordo che nella nostra famiglia non c'era la regola che la televisione non doveva stare accesa durante i pasti, perché era il momento per stare insieme e conversare. Che cosa hai fatto oggi? Cosa ti preoccupa? O in che modo posso aiutarti? Non c'è conversazione durante il notiziario, inoltre eravamo tutti a casa per cena e nella nostra situazione non riuscivamo a stare insieme a colazione, ma c'era il pasto in cui sedevamo tutti insieme. È stato molto utile alla nostra famiglia.
Anche
noi abbiamo avuto esperienze simili di conversazione e di unione. Non solo la conversazione ci lega e ci informa, ma è divertente. Si può ridere insieme e condividere dolci esperienze. Di solito tenevamo la preghiera familiare a colazione e a cena, perché eravamo riuniti per quei pasti. La preghiera familiare era spesso lo spunto per introdurre gli argomenti di conversazione. A volte mio marito pregava per una nonna che doveva essere operata e i figli non erano a conoscenza, oppure pregava per qualcuno nel mondo che soffriva perché c'era stato un terremoto. Poi parlavamo insieme di questi fatti. Sono cresciuta in una famiglia numerosa. Ciò vuol dire che c'erano molte opinioni e molto lavoro. Ma i miei genitori usavano le serate familiari per insegnare. Ogni settimana cantavano
tutto è bello attorno a noi. Ricordo che da ragazza pensavo che fosse seccante cantarlo ogni settimana.
A volte quell'inno viene cantato a denti stretti.
E per costrizione.
E a volte è la madre quella che canta a denti stretti. Era più una convinzione che una pratica. Ogni settimana papà diceva: ora canteremo il nostro inno di apertura, tutto è bello attorno a noi. All'età in cui si contestava tutto, chiese mio padre, perché dobbiamo cantarlo ogni settimana? Ci sono tanti inni belli nell'innario. Lui mi guardò severamente e disse: quando impari la lezione 1, insegni la lezione 2. Non so quale fosse la lezione 2, non ci siamo mai arrivati, ma devo dire che nel corso degli anni abbiamo imparato a volerci bene, come diceva l'inno. I miei genitori non hanno mai cercato di trattare ogni argomento. Sapevo che se avessero cominciato con l'amore in famiglia avrebbe funzionato. Un'ottima giovane madre con 4 figli al di sotto dei 6 anni mi ha detto: cerchiamo di leggere le scritture in famiglia ogni mattina, ma è un disastro, c'è sempre qualcuno che piange, non prestano attenzione. Le ho chiesto: per quanto tempo lo fate? Mi ha detto: abbiamo l'obiettivo 10 minuti al giorno. Allora le ho spiegato: con il vostro pubblico probabilmente ci sono 8 minuti di troppo. Aveva capito il principio, ma doveva adattarlo all'età degli ascoltatori. Forse si può cominciare con un'illustrazione di Adamo ed Eva e parlarne invece di aiutare un bambino di 2 anni a leggere le scritture. Ma lei era fedele e mi piace per questo.
Voglio dire solo una cosa sul giudicare gli altri. Guardiamo le persone e le cose non sono sempre come sembrano. Sembrano in un modo, ma sono sempre diverse. Ricordo che quando i miei figli erano piccoli, la famiglia era numerosa e mio marito era vescovo. Lavoravo. Tutti erano molto giovani e lavoravo tutto il sabato e tutta la domenica mattina per portarli in chiesa. Dovevo portarli presto, altrimenti non ce l'avremmo fatta. Li portavo prima dell'inizio delle riunioni e riempivamo tutta la panca centrale in seconda fila. Un giorno una sorella si chinò verso di me e disse: sorella Lent, se i miei figli fossero bravi quanto i tuoi e se fosse facile per me quanto lo è per te, anch'io avrei avuto una famiglia numerosa. Iniziai a piangere e piansi per tutta la riunione. Mio marito continuava a guardarmi come per chiedermi: che cosa c'è che non va? E io ero sconvolta perché non era affatto facile. Perché non era facile. E tendiamo a giudicare gli altri duramente o ingiustamente. E in realtà non riconosciamo la situazione degli altri. Dobbiamo solo volerci bene.
E rimanere saldi nella dottrina, quegli ideali. Allora saliremo la montagna nel modo migliore che conosciamo. A volte sarà diverso per ogni famiglia.
C'è un altro aspetto in cui il programma sulla famiglia chiede ai padri di essere guida, di essere una guida. I padri devono raccogliere la famiglia per la preghiera e i padri devono assicurarsi che venga detenuta la serata familiare. E tante volte è meglio delegare alla madre la programmazione, ma può fare molto meglio del padre. Ma il Signore ritiene responsabile il padre. Ecco perché nel programma leggiamo che la responsabilità dei padri è quella di presiedere.
Questo è in accordo col commento di prima, che molte forze cercano di togliere le persone dalla famiglia. Questo è un altro esempio di come cercare di portare le persone in famiglia, inclusi specialmente i padri.
I,
I padri presiedono e chiamano i familiari a raccolta. Le madri, però, devono facilitare la cosa. Devono aiutare i familiari a riunirsi per fare in modo che ci sia una bella esperienza.
Quando sai che la famiglia è ordinata da Dio e ne condividi la responsabilità, programmi insieme all'altro per assicurarti che le cose poi accadano.
E i bambini si collabora devono affinché collaborare, accadano. Gli adolescenti devono collaborare.
A volte lo fanno.
Tutti questi principi riguardanti la famiglia dovrebbero puntare verso il Tempio. Il Tempio è una grande benedizione nella nostra vita, sia che la nostra famiglia sia già andata al Tempio, sia che stiamo sperando di potervi andare. Questi principi di verità e di vita familiare culminano nel Tempio, perché è lì che le famiglie diventano eterne. L'anziano Ballard ha detto che chiaramente, quelli di noi ai quali sono stati affidati dei preziosi bambini hanno ricevuto un sacro nobile incarico, perché noi siamo coloro che Dio ha chiamato a circondare i bambini di oggi con l'amore e con il fuoco della fede e con la consapevolezza di chi essi sono. Questo dice tutto ciò che dobbiamo fare come genitori.
Perché non parliamo di coloro che possono aiutare le famiglie? I nonni, gli zii, qualcuno che per un certo periodo non ha una famiglia completa. Tutti possiamo, abbiamo detto all'inizio che non tutti hanno una famiglia completa in questo momento, ma tutti possiamo dedicarci a questo ideale e alla dottrina. Avete dei commenti su come interessarci alle famiglie, parlando di famiglie in modo allargato?
Detesto il pensiero di una madre che non ha aiuto da nessun altro. Sono grato per le brave persone come gli insegnanti, i vicini, gli amici, i parenti che hanno influenzato i miei figli. Sono molto grata per ciò. Le persone hanno aiutato i miei figli in molti modi. Sono grata per questo. A volte arrivi al punto in cui non puoi influenzare un figlio, ma qualcun altro può farlo. Alcuni dei miei figli hanno vissuto in paesi stranieri. La mia figlia più giovane vive in Spagna col marito. È il loro primo figlio. Una grande distanza la separa dalla nonna e io ero preoccupata per lei, ma i magnifici santi laggiù sono stati la sua famiglia, hanno aiutato e amato lei e il bambino. Sono molto grata per loro e per le loro cure e la loro influenza.
Sono stato cresciuto in una famiglia in cui ero l'unico figlio e mio padre morì poco dopo il mio 8° compleanno, ed essendo cresciuto con un solo genitore, con l'influenza di nonni, zii e cugini. E ho gioito vedendo la forza che la famiglia è stesa al di fuori degli Stati Uniti e in molte altre parti del mondo. La struttura della famiglia è stata più forte di come è diventata nel Nord America. Esorto i membri del Nord America ad assicurarsi di contattare e a rafforzare la famiglia estesa e sapere che ci sono posti nel mondo che la famiglia funziona meglio che in altri posti del mondo.
C'è anche la famiglia del rione. In ogni rione c'è una varietà di esperienze e di difficoltà. Certe donne avranno dei figli, alcune saranno sposate, altre vedove. Alcune donne potranno avere molti figli. Nella famiglia del rione dovremmo andare in aiuto e sostenere. È una sfida avere una grande famiglia. Spero che nessun membro della Chiesa chiesa dica: siete matti ad avere un altro figlio, ma che piuttosto festeggi e dica: ti sostengo, permettimi di fare tutto quello che posso per incoraggiarti e aiutarti.
Sono grato che tu hai detto questo, perché sappiamo che siamo a conoscenza di alcuni santi degli ultimi giorni che criticano altri santi perché hanno dei figli. All'inizio del nostro matrimonio, mia moglie June aspettava il nostro quinto figlio e ogni sorella attiva del rione diceva: che cosa state cercando di fare? Popolare da soli il mondo? Ero fiero quando rispondeva: non riesco a pensare a qualcuno che sappia farlo meglio.
E tutti riconosciamo che vi sono questioni di salute e altre situazioni che non sono materiali. Non parliamo di problemi economici o di pressioni culturali o sociali. Parliamo di ragioni collegate al Vangelo. Questo è il motivo principale per cui non giudicare. Insegniamo, ci riuniamo, incoraggiamo, gioiamo. Nel contesto del Vangelo, però, incoraggiamo le persone a cercare il loro destino.
Per quanto riguarda il crescere dei figli, probabilmente tra gli ascoltatori c'è chi si sente male al riguardo. Il divario tra quello che è ideale e la realtà della vita quotidiana. Talvolta ci sembra veramente molto grande. Essere madri o padri è però un ruolo eterno, una chiamata eterna, e come per ogni altra chiamata siamo ovviamente benedetti con un mantello e abbiamo bisogno di tale spirito mentre cresciamo i nostri figli. Come Eliseo, abbiamo bisogno di una doppia porzione di tale spirito per allevare i nostri figli. E abbiamo tale benedizione. Questi sono i figli dello Spirito, di Spirito del Padre Celeste, che egli ci benedirà, ed egli ci benedirà con una doppia porzione di questo Spirito.
Alcuni sono più difficili di altri, non si possono trattare figli allo stesso modo per quanto riguarda l'attenzione dedicata dai genitori o a decisioni fondamentali. Possiamo essere equi nella divisione dei beni, ma non possiamo essere nella divisione del tempo, perché le necessità sono diverse.
Ne ho avuto esempio in casa mia. Mia sorella, la maggiore di 10 figli, ha perso l'udito quando aveva appena 2 anni. Mia madre non poteva dire: dedico 10 minuti a questa figlia e 10 minuti al prossimo. A questa figlia dedicò gran parte del tempo, molto a lungo. Penso che l'aiuto e il potere per una famiglia suggellata eternamente derivano dal Tempio. Un po' come a un presidente di palo e a un vescovo vengono dati le chiavi, il potere, l'autorità per gestire un palo o un rione, nel Tempio ai genitori viene dato il potere di ricevere risposte, rivelazioni e per risolvere le difficoltà.
Pare di questa visione rendersi conto che Dio ha dato ai suoi figli il potere di scegliere. Arriva il momento della maturità in cui devono fare delle scelte ed essere responsabili. È spiacevole quando i genitori portano il fardello della colpa per ogni decisione presa dai figli. Noi non ci arrendiamo mai. Abbiamo la responsabilità di insegnare i giusti principi e di fare tutto il possibile con amore e persuasione. Questi sono i principi del sacerdozio per la famiglia, come pure per l'autorità della Chiesa. Ma nell'ultima analisi continuo a dire ai miei familiari: continuate a pregare, a provare, ma toglietevi il fardello della colpa. Le persone a cui è accordato il potere di scegliere faranno delle scelte sbagliate, e talvolta l'unico modo in cui certe persone imparano è quello di fare delle scelte e vederne le conseguenze. Allora facciamo affidamento sul potere incredibile dell'espiazione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Difficilmente ci sono dei peccati che possiamo commettere nella mortalità che non possono essere perdonati tramite il potere dell'espiazione del Signore.
Abbiamo detto abbastanza sul fatto di amarci a vicenda. Abbiamo parlato di come dovremmo insegnare e cosa dovremmo fare. Dobbiamo però semplicemente amarci l'un l'altro. Non c'è niente di più grande che per un padre possa fare per i suoi figli che amare la loro madre. Lo stesso vale per ogni membro della famiglia, cercare veramente dei modi in cui dimostrare e esprimere quell'amore.
Mi sembra che nella Chiesa cerchiamo molto di invitare padre e madre ad essere a casa il più possibile. To both be in the home as much as possible. My wife's father has passed away. Il padre di mia moglie è morto non molto tempo fa. Lei ha sofferto come ogni figlia che subisce la perdita del padre. Mi ha detto, mentre cercavo di confortarla, mi voleva così tanto bene. Mi metteva a letto, mi rimboccava le coperte. Non ricordo una sera in cui non mi abbia rimboccato le coperte e cantato qualcosa. Sto parlando di padri presenti in casa. Rendo onore ai miei figli maschi, che sono molto più bravi di me nel cambiare pannolini e portare fuori i bambini durante le ore in chiesa.
Una grande influenza nel mondo. Sta cercando di portarci fuori di casa e lontano dalle cose che contano veramente. E talvolta avere troppo o troppo poco ci allontana dalla famiglia. Ha a che fare con le cose materiali. Siamo troppo occupati? Cerchiamo di fare troppo? Dobbiamo considerare quali sono le cose importanti nella vita dei nostri figli e non escludere le cose spirituali.
Non penso che seguire il piano del Signore non richieda molte attività extra o troppo tempo. Può essere fatto in semplici modi. Uno dei concetti più importanti è creare un'atmosfera. Spesso misuriamo i successi con gli impegni, i conseguimenti, le cose o gli elenchi. Ma la parola allevare significa aiutare a far crescere. Non può crescere qualcosa laddove è troppo secco o troppo freddo o dove il terreno è troppo duro. Il compito dei genitori è mantenere un'atmosfera in cui le cose possono crescere con lo spirito, in cui c'è fede, speranza e carità. In Messico ho visto un'ottima madre in un'umile casa. Non aveva la terra per il giardino, ma aveva un piccolo cortile e aveva disegnato un giardino sul muro. Un disegno con fiori, alberi e una fontana. Voleva creare un'atmosfera per la crescita dei suoi figli. È un bel pensiero avere un posto in cui i figli hanno una visione della crescita.
Mia madre adorava le parole di Pearl Buck, che disse: amo i miei figli con tutto il mio cuore, ma non posso amarli con tutto il tempo. Lei era molto attenta nel tempo limitato che aveva a disposizione, dovendosi occupare del mantenimento della famiglia. Lei guardava cosa facevamo nel tempo scarso che avevamo il privilegio di trascorrere insieme. Lei piaceva quando lavoravamo insieme a dei progetti. Sembrava, guardando indietro, che la mamma stesse sempre organizzando la pulizia insieme nel garage. Ma ora che ci penso con molto più affetto di allora, mi rendo conto che svolgeva una funzione genitoriale molto importante facendoci lavorare insieme come figli e genitori. È difficile farlo in certe zone urbane, le persone che vivono in certe parti del mondo dove marito e moglie e figli lavorano insieme nei campi non hanno questo stesso problema, ma il principio funziona ed è molto importante, davvero importante per noi.
Dobbiamo parlare dei principi perché le famiglie, le situazioni familiari sono diverse in tutto il mondo. Dobbiamo andare ai principi fondamentali del Vangelo, amore, altruismo, perdono e servizio, per sapere come allevare i nostri figli e costruire i nostri rapporti.
Penso che il proclamo alla famiglia ci fornisce questi principi. Per disegno divino, i padri devono presiedere le loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. Non dice esclusiva. In queste sacre responsabilità, padre e madre sono tenute ad aiutarsi l'un l'altro come soci con uguali doveri. Ci sono alcune circostanze in cui la madre può doversi occupare di guadagnare per la famiglia. Io sono cresciuto in questo tipo di famiglia. La salute del padre può impedirgli di svolgere le sue responsabilità, ma secondo il principio dei soci alla pari che risolvono i problemi, queste circostanze possono essere gestite con l'ispirazione del cielo.
Penso che abbiamo bisogno di certi principi e capacità per formare la famiglia. La mancanza di capacità di gestione domestica, e non intendo solo il saper fare il pane in casa, ha creato dei senza tetto a livello emotivo, con ovviamente risultati simili a quelli dei senza tetto che si incontrano per strada. Le persone che non hanno un posto in cui stare dove c'è lo spirito, la stabilità emotiva e i principi di cui abbiamo parlato hanno gli stessi problemi di disperazione, di rivolgersi alla droga o all'immoralità, cosa che hanno i senza tetti per le strade. Abbiamo la possibilità, come madri e padri che lavorano insieme, di creare l'ambiente domestico, di creare un'atmosfera in cui la casa non è solo un luogo, ma un sentimento e spirito.
Sono felice che parli di ambiente domestico perché è un termine disprezzato agli occhi di alcuni. E non dovrebbe. Domestico non si riferisce solo a fare il pane o a pulire. Significa creare l'ambiente necessario ad allevare i figli verso la vita eterna. Ed è una responsabilità tanto dei padri quanto delle madri.
Assolutamente.
L'ambiente domestico deve essere sicuro, un posto in cui i membri della famiglia possono andare e sapere che sono amati e al sicuro dalle cose del mondo.
E che stanno a posto.
Per quanto riguarda la delega, facciamo una distinzione tra faccende domestiche e ambiente domestico. Le faccende domestiche possono essere delegate, ma la cura dell'ambiente domestico non può essere delegata. Non deleghiamo la conduzione di una serata familiare, non deleghiamo la preghiera familiare o l'amore materno o paterno verso i figli o il tempo individuale tanto essenziale alla crescita. Non possiamo delegare queste responsabilità, ma possiamo condividerle.
No, non possiamo delegare queste responsabilità, ma possiamo condividerle.
Non possiamo delegarle alla comunità, non possiamo delegarle alla Camera di Commercio.
No, nemmeno la Chiesa.
Parliamo di come... Sto parlando proprio di questo. Parliamo di come la Chiesa aiuta e benedice la famiglia e di come certe cose non possono e probabilmente non devono essere fatte dalla Chiesa o da chiunque altro se si tratta di questioni di famiglia. Che consiglio abbiamo collettivamente per i dirigenti della Chiesa onde equilibrare l'aiuto alle famiglie e la programmazione di attività ed eventi? Il tempo è un problema nei rioni e nei pali. Anziano Oaks, come programmiamo le cose?
Lasciami parlare a vescovi e presidenti di ramo. Voi che presiedete ai consigli di rione e di palo, pensate al tempo di cui hanno bisogno i genitori e non solo a sistemare ogni riunione e attività immaginabili nel calendario della Chiesa, senza riguardo alle conseguenze che hanno sulle famiglie.
Noi vogliamo benedire le persone, ma dobbiamo proteggere la famiglia.
Anni fa mi sono fatta una piccola regola che può andare, penso andare bene a tutti. Un buon motivo per avere un'attività di rione o di palo è che ne abbiamo bisogno e rafforzerà le nostre famiglie e gli individui. Il motivo sbagliato per tenere un'attività è per via della tradizione o perché c'è una festività. Quando parliamo di modelli evangelici sappiamo quali sono le necessità. Programmiamo le attività in base a questi bisogni. E se c'è un'attività che ha avuto successo l'anno scorso non significa che dobbiamo trasformarla in una tradizione.
La cosa migliore è quando i programmi della Chiesa tengono in considerazione la famiglia, in modo che il fardello nelle sere in settimana e nei fine settimana non sia eccessivo e non porti via il tempo che rimane a una famiglia per stare insieme. Se rendiamo disponibile più tempo alla famiglia, i genitori devono assumersi più responsabilità e assicurarsi che non aumentano solo il tempo per guardare la televisione, per l'attività di atletica o per partecipare a buone attività comunitarie. Non stiamo cercando di ostacolarci entrando in competizione con altre attività. Stiamo cercando di disciplinare l'uso delle riunioni e delle attività a favore della famiglia. E la famiglia ha bisogno di colmare il vuoto invece di invitare altri a farlo.
Questo rimette la responsabilità sulla famiglia, non è vero?
Certo, certo.
Quando si riunisce in un consiglio di rione o una presidenza, penso si analizza come possiamo fare, come possiamo far sostenere la nostra organizzazione dalle persone, oppure lì ci sono state molte persone, molto sostegno. È esattamente il contrario. Bisognerebbe cominciare dicendo come possiamo sostenere la famiglia, come sosteniamo le loro necessità. Allora ne risulterà una serie di cose che sosterranno la famiglia e non andranno nella direzione opposta.
Questo è un ottimo argomento per i consigli di rione, in cui ognuno ha una prospettiva e ha una sua prospettiva. Il vescovo prende le decisioni, ma ascolta tutto il gruppo e cerca di stabilire il livello di attività e di adattare i programmi a questi principi.
Mi piace pensare che può essere importante per ciò che stiamo dicendo proprio adesso fare una pausa e ammettere che, sebbene non intendessimo farlo, stiamo dimostrando qui ciò che vorremmo accadesse tra gli uomini e le donne nella Chiesa.
In ogni cultura?
Sì, in ogni cultura. Questo è il modo in cui si dovrebbe parlare nei consigli. Questo è il modo in cui mariti e mogli dovrebbero parlare tra loro. Siamo rispettosi, siamo interessati e condividiamo le idee. Forse sarà contrario alle tradizioni di alcuni popoli e culture, la loro storia, il loro stile di vita. Questa trasmissione va in tutto il mondo. Se non c'è l'abitudine o la tradizione di ascoltare le sorelle o avere il meraviglioso rispetto che queste sorelle hanno dimostrato verso il sacerdozio, la cultura evangelica deve sempre prevalere. Speriamo che questo trasmetta alla Chiesa la necessità di ascoltare e amare gli altri, di parlare insieme, trarre le idee migliori e pregare per essere guidati, avere come risultato delle famiglie migliori e una Chiesa migliore. Questa dovrebbe essere almeno la cosa che viene fuori da questa riunione.
L'anziano Elton Perry ha esposto un principio meraviglioso alla riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale di gennaio 2000. Le sue parole sono ancora più importanti oggi di quanto lo fossero 5 anni fa. E ha detto: il segreto per costruire un ramo, un distretto, un rione o un palo è di conoscere i vostri fedeli, le loro capacità, le loro necessità e organizzare i vostri programmi in base ai dirigenti disponibili e alle necessità dei membri. In tutto ciò che fate, rendetevi conto che è più grande non significa necessariamente migliore. La crescita deve essere proporzionata in base alle dimensioni e alla maturità della vostra unità. Preservate la forza dei vostri fedeli.
E questo poi arriva al dirigente di un'organizzazione ausiliare nel rione. Spesso si chiama una dirigente della primaria e lei guarda il programma della primaria e pensa: ok, come potrò fare tutte queste cose? E lavora per fare quelle cose e poi cerca che cos'altro può fare. Dobbiamo concentrarci sulla famiglia e in tutto il lavoro, perché non dobbiamo fare di più. A volte possiamo prendere un programma, analizzare le necessità e fare di meno.
Mi ricorda che anziano Scott ha detto che a volte magnificare la chiamata significa fare di meno, non di più. You've exercised better judgment, you've increased the quality. But the sheer mass may be smaller. Per concentrarsi meglio su ciò che si fa, per esercitare un miglior giudizio e crescere nella qualità. La quantità di lavoro però può essere minore, non maggiore, è un pensiero liberatorio, non essere scansafatiche, ma guardare seriamente la visione generale, includendo la famiglia, talvolta facendo di meno.
Tanti dirigenti delle organizzazioni ausiliarie sono talmente capaci da lasciarsi sopraffare. Dobbiamo fare attenzione e concentrarci sulle persone, non sui programmi.
Apprezzo i dirigenti del sacerdozio che prendono in considerazione le situazioni familiari prima di fare delle chiamate. Le chiamate sono ispirate, ma richiedono anche saggezza e giudizio.
Certe unità hanno un numero limitato di membri attivi. I dirigenti devono fare attenzione a non ricoprire tutte le chiamate dando alle stesse 10 persone del rione 4 o 5 incarichi l'una. Questo non è il modo per avere una famiglia o un forte rione. Un ispirato dirigente del sacerdozio dovrebbe cominciare dal fatto che i genitori sono molto impegnati e non dovrebbero avere chiamate multiple. Il programma potrebbe essere ridotto per soddisfare i requisiti di quel principio che l'anziano Perry insegnò nel 2003.
Tutti riconosciamo che, tutti noi qui oggi, che il sacrificio è sempre un principio del Vangelo di Gesù Cristo. Ci sacrifichiamo l'uno per l'altro, oltre i legami familiari, nel rione, nel ramo, nel palo. Tutti siamo stati chiamati a fare cose difficili, abbiamo dovuto giudicare che cosa fare per proteggere la nostra famiglia e la Chiesa, e come assicurarci che la Chiesa prosperasse come pure la famiglia. Abbiamo bisogno di saggezza e giudizio per fare tutto, ma non possiamo fare tutto in una volta, e a volte non abbiamo bisogno di fare tutto ciò che facciamo, ma saremo benedetti essenzialmente se faremo le cose necessarie.
Ricordo gli insegnamenti di anziano Ballard, in cui disse: siate saggi nel scegliere queste cose. L'insegnamento del sacerdozio è importante. Le prime scintille della mia testimonianza, quando cominciai a dire Questa è una chiesa meravigliosa. Arrivarono quando vidi i miei genitori servire e impegnarsi per apprendere la loro chiamata. Questo mi ha insegnato. Ho avuto difficoltà e mi sono avvicinata al Signore durante il mio servizio. Non si tratta di scegliere la famiglia o il servizio. Deve esserci unità tra ciò che ci impegniamo a fare per il Signore, per partecipare all'edificazione del suo regno, e ciò che ci siamo impegnati a fare per edificare una famiglia. Vanno di pari passo.
Vorrei fare un appello affinché facciamo tutto il possibile per reclamare la gioia del giorno del riposo. Non so cos'altro potremmo fare per accrescere l'unità familiare nella Chiesa più del godere a pieno della domenica. E lo facciamo, nonostante tutti gli impegni che ho. Vivo per la domenica. Le prime dichiarazioni scritturali nell'Antico Testamento, fino a quelle incluse in Dottrina e Alleanze, riguardano la gioia della domenica, la gioia dell'adorazione e la delizia del giorno del riposo. Sicuramente possiamo fare di meglio per passare insieme la domenica. In certi casi dovremo ridurre gli incarichi così che un importante aspetto del vivere il Vangelo possa avvenire in famiglia.
Spesso l'essere troppo indaffarati e i compiti che svolgiamo la domenica per prenderci cura del servizio in chiesa ci allontanano dal vero motivo per cui andiamo in chiesa. Andiamo a rinnovare le alleanze. Se le famiglie si preparassero e si concentrassero su questo nelle esperienze della domenica, avremo molto più successo per portare benedizioni sulla nostra famiglia. Andiamo a prendere il sacramento. Non è secondario, è un motivo principale per cui andiamo. Talvolta tra i nostri impegni ai nostri figli sfugge il messaggio, dovrebbe essere la prima cosa che insegniamo loro.
Nel vero spirito dell'ambiente domestico, nel più alto significato della parola, spero che possiamo di nuovo sederci al tavolo da pranzo insieme come famiglia. Quasi ogni sociologo direbbe, e infatti dice, anche se non fa parte della Chiesa, che forse non c'è nulla che unisce tanto una famiglia come il fatto di mangiare insieme.
Uno dei miei esempi scritturali preferiti si trova nel Vangelo di Giovanni, dove il Salvatore raccoglie i suoi discepoli sul monte, sul Mar di Galilea. Aveva il fuoco, la brace e il pesce e disse: venite a far colazione. Potresti dire che descrivere un pasto familiare ed egli li invitò a venire a far colazione, non solo a correre a mangiare, ma a venire a far colazione. Poi le scritture dicono: quando furono saziati, c'è qualcosa relativo al mangiare insieme e rilassarsi. Egli tenne quel magnifico insegnamento su come pascere le sue pecore. Come sarebbe apparso quell'insegnamento se non avessero preparato un posto per insegnare? Egli creò il contesto per insegnare ed era ora di mangiare. Credo che non sia stato un caso.
In tutto ciò che abbiamo discusso, credo che sia fondamentale che noi evitiamo di assumere i modelli del mondo come guida per i genitori e il matrimonio e tutte le cose di importanza eterna. Ricordo il consiglio di Paolo nel capitolo di Secondo Corinzi, capitolo 6, che consigliò a coloro che avevano il Vangelo e gli disse: non vi mettete con l'infedele sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza v'è egli fra la giustizia e l'iniquità. Ci sta dicendo che non possiamo permetterci di stare a fianco, attaccati al giogo del mondo, mentre stiamo cercando di prendere queste importanti decisioni eterne.
E mi sembra, credo, che se ci atteremo alla dottrina della Chiesa, l'idea di un piano e il consiglio che il nostro Padre Celeste ci diede prima che venissimo qui, se ci atteniamo alla dottrina, avremo risposta alle nostre preghiere e rimarremo fondati sui veri principi. Ho spesso pensato e ho detto ai miei figli che quei genitori che passarono oltre Chimney Rock e Martin's Cove e talvolta non andarono molto più in là, e quelle piccole tombe che segnano il paesaggio storico di questa chiesa, non lo fecero per un programma o un'attività sociale. Lo fecero a motivo della fede nel Vangelo di Gesù Cristo che era nella loro anima, era nel midollo delle loro ossa. È l'unico modo in cui quelle madri poterono seppellire i figli e dire: la terra promessa è laggiù, andremo fino alla valle. È per via delle alleanze, delle dottrine, della fede, della rivelazione dello Spirito. Se abbiamo questo nelle nostre famiglie e nella Chiesa, tante altre cose inizieranno a risolversi da sole. Tante altre cose cadranno dai carri, per così dire. Quei carretti a mano non permettevano di portare molto. I pionieri dovevano scegliere che cosa portare. Forse il XXI secolo ci porterà a decidere: possiamo mettere questo sul carretto? Questa è l'essenza della nostra anima, è ciò che abbiamo nel midollo delle ossa. Avremo una famiglia e una chiesa benedetta se ci atteniamo alle rivelazioni. Anziano Oaks, sorella Beck, sorella Lant e sorella Tanner, da parte dell'intera Chiesa, grazie per il vostro tempo, il vostro affetto, il vostro servizio, il vostro sacrificio e le convinzioni che avete nell'anima riguardo alla vita familiare e all'amore nel Vangelo di Gesù Cristo. Grazie. Fratelli e sorelle, grazie anche a tutti voi. Fratelli e sorelle, per facilitare la traduzione in oltre 60 lingue, la porzione precedente di questo programma è stata registrata prima della morte del presidente Gordon Binkley, ma la porzione finale della nostra trasmissione è stata preparata dopo la sua dipartita. Con questo spirito, abbiamo ora il privilegio di ascoltare il nostro nuovo profeta e presidente della Chiesa appena ordinato, Thomas S. Monson. Presidente Monson, la amiamo. La sosteniamo e siamo lieti che lei parli ai membri adulti della Chiesa. Per molti è la prima volta che la sentono parlare in qualità di Presidente della Chiesa. Fratelli e sorelle, dopo il consiglio del Presidente Monson, vi chiediamo di concludere con un inno e una preghiera nelle vostre sedi locali. Grazie per aver partecipato e possa il Signore benedire sempre voi e le famiglie della Chiesa. Presidente Monson. My brothers and sisters. Fratelli e sorelle, è con umiltà che concludo questa riunione, fonte di grande ispirazione. I nostri pensieri si sono concentrati sulla famiglia quando ci è stato ricordato che la famiglia è la base del retto vivere e nessun altro strumento può prendere il suo posto o assolvere le sue importanti funzioni. Come sappiamo, ci sono molte varietà di famiglie. In alcune troviamo un padre, una madre, fratelli e sorelle, mentre altre sono costituite da un solo genitore e dai figli. Altre ancora potrebbero consistere di una persona soltanto. Indipendentemente dal tipo di famiglia, se seguiamo le indicazioni che ci sono state fornite in questa riunione, ci avvicineremo al Signore e porteremo una porzione maggiore di cielo in casa. Quando Gesù percorreva le strade polverose del luogo che oggi chiamiamo Terra Santa, insegnando ai discepoli, spesso utilizzava parabole, in modo che il popolo potesse meglio comprenderlo. I paragoni tra la vita di chi lo ascoltava e la costruzione di una casa erano frequenti. Egli dichiarò: ogni casa, divisa in parti contrarie, non potrà reggere. In seguito dette questo ammonimento: ecco, la mia casa è una casa d'ordine, dice il Signore e Dio, e non una casa di confusione. Sempre più nel mondo troviamo caos e confusione. I messaggi che ci circondano contraddicono tutto quanto abbiamo a cuore, invitandoci ad allontanarci da ciò che è virtuoso, amabile, di buona reputazione o degno di lode, e abbracciano i pensieri che spesso prevalgono al di fuori del Vangelo di Gesù Cristo. Non di meno, quando la famiglia è unita nello scopo e prevale un'atmosfera di pace e d'amore, la casa diviene un santuario di rifugio dal mondo. Quando siamo stanchi, malati o scoraggiati, quanto è dolce il conforto di poterci volgere al focolare domestico. È una benedizione appartenere e avere un posto in un cerchio familiare. A volte ci possiamo annoiare o irritare della casa, della famiglia e del solito ambiente in cui viviamo. Queste cose ci possono apparire non molto attraenti, persino monotone, mentre altri luoghi possono talvolta apparire più interessanti. Quando però abbiamo provato altre realtà, ci siamo allontanati e abbiamo visto quanto buona parte del mondo sia fugace, a volte superficiale, cresce la gratitudine per il privilegio di far parte di un qualcosa su cui possiamo contare: la casa, la famiglia e la lealtà dei nostri cari. Comprendiamo allora il significato dell'essere uniti dal dovere, dal rispetto e da un senso di appartenenza. Impariamo che nulla può rimpiazzare il rapporto speciale che esiste nella vita familiare. Tutti ricordiamo la casa della nostra fanciullezza. Per la maggior parte di noi, i pensieri non si soffermano a considerare se era grande o piccola, se il vicinato era ricco o povero. Ricordiamo invece le esperienze che abbiamo vissuto insieme come famiglia. La signora Margaret Thatcher, ex primo ministro della Gran Bretagna, espresse mirabilmente questa idea. La famiglia è la struttura portante della società. È un nido d'infanzia, una scuola, un ospedale, un luogo di divertimento, un luogo di rifugio e un luogo di riposo. Abbraccia ogni funzione della nostra società. Plasma i nostri pensieri. È la preparazione per il resto della nostra vita. Vorrei fornirvi 3 suggerimenti per aiutarvi a rendere la casa un rifugio dove regna la felicità. Primo, stabiliamo l'abitudine di pregare. Come popolo, siamo grati che la preghiera familiare non sia una pratica per noi fuori moda? In tutto il mondo non c'è visione più bella che vedere una famiglia pregare insieme. Il Signore ci ordinò di pregare come famiglia, quando disse: pregate il Padre nelle vostre famiglie sempre nel mio nome, affinché vostra moglie e i vostri figli siano benedetti. Se preghiamo tutti i giorni come famiglia, contribuiremo a edificare la protezione di cui nel mondo moderno tutti noi abbiamo disperato bisogno. Secondo, possa la nostra casa essere un luogo di istruzione. Un elemento indispensabile in un luogo di istruzione sono i buoni libri. La lettura è uno dei veri piaceri della vita. In questa nostra epoca di cultura di massa, molto di ciò che troviamo è compendiato, adattato, adulterato, spezzettato e ridotto ai minimi termini. Sedere in compagnia di un buon libro libera e ispira la mente. James A. Michener, famoso autore, suggerisce: una nazione diventa quello che i suoi giovani leggono crescendo. È allora che si forgiano le idee, che si stabiliscono con grande determinazione le mete da perseguire. Il Signore consigliò: cercate nei libri migliori parole di saggezza. Cercate l'istruzione, sì, mediante lo studio, ed anche mediante la fede. Ovviamente le opere canoniche sono la risorsa d'apprendimento migliore in senso assoluto. Leggiamole spesso, da soli e in famiglia, affinché possiamo essere illuminati, edificati e possiamo avvicinarci al Signore. Terzo, possiamo noi fruire di una tradizione d'amore. Queste sia pur piccole lezioni d'amore sono osservate dai figli mentre silenziosamente assorbono l'esempio dato dai genitori. Assicuriamoci che il nostro esempio sia degno di emulazione. Se le nostre famiglie hanno una tradizione d'amore, non ci meriteremo il rimprovero di Giacobbe riportato nel libro di Mormon. Avete spezzato il cuore delle vostre teneri mogli e avete perduto la fiducia dei vostri figlioli a causa del vostro cattivo esempio davanti a loro. E i singhiozzi del loro cuore salgono a Dio contro di voi. Possano invece le nostre famiglie e case essere piene d'amore. Amatevi l'un l'altro, amate il Vangelo, amate il prossimo e amate il Salvatore. E di conseguenza, il cielo sarà un po' più vicino qui sulla terra. Possiamo noi rendere la nostra casa un santuario al quale i familiari vorranno sempre ritornare. Alcuni ricorderanno la storia di un bambino molto piccolo che fu rapito dai genitori e che fu portato in un villaggio lontano. In queste condizioni, il bambino crebbe sino a diventare un uomo senza in realtà ricordare i genitori o la propria casa. Quando fu grande, iniziò a provare il forte desiderio di ritornare a casa dai propri genitori. Ma dove si trovava la sua casa? Dove avrebbe ritrovato la madre e il padre? Oh, se soltanto avesse potuto ricordare anche solo i loro nomi, l'impresa forse non sarebbe stata impossibile. Si sforzò disperatamente di ricordare anche un solo barlume dell'infanzia. Un giorno, come per un lampo di ispirazione, ricordò il suono di una campana che dal campanile del paese suonava a distesa il benvenuto a tutte le domeniche mattina. Il giovane vagò di paese in paese, cercando di riconoscere il suono familiare dello scampanio. Alcune campane erano simili, altre molto diverse dal suono che ricordava. Una domenica mattina, il ragazzo oramai stanco si trovava davanti a una chiesa di una cittadina tipica. Ascoltò con attenzione quando la campana iniziò a suonare. Il suono gli era familiare, più degli altri che aveva già sentito, eccetto quello dello scampanio udito nell'infanzia. Sì, era la stessa campana. Lo scampanio era proprio quello. Gli occhi gli si riempirono di lacrime e il cuore gli scoppiò di gioia. La sua anima traboccava di gratitudine. Il giovane cadde in ginocchio, guardò in alto verso il campanile, poi anche verso il cielo. Con una preghiera di gratitudine sussurrò: sia grazie a Dio, sono a casa. Amo le parole che troviamo in un inno: o casa amata, ovunque vaghi, su terra straniera o mare lontano, col passare del tempo il mio cuore diventa più tenero e con affetto ti agogna sempre più. Benché leggiadra sia la natura che mi circonda e gli amici sempre gentili e premurosi, per quanto il mirto gioioso e il canto mi attornino, il cuore, l'anima anelano ancora a te. Possiamo noi sforzarci sempre di rendere la casa un luogo d'amore, di pace e di felicità, ove lo Spirito del Signore possa scegliere di dimorare. Questa è la mia preghiera per tutti noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.